AgriNet for Education. Storie di sostenibilità. Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Nell'Unione Europea, nell'amministrazione erogatrice, possono esserne ritenute responsabili.
È vero che alle volte di fronte a questi problemi, no? Il cambiamento climatico, l'inquinamento, ognuno di noi si spaventa un po'. Effettivamente mi immedesimo anche di chi, le persone che vivono nei paesi o nelle città, dicono sì, ho capito, però non è una cosa che posso fare io. Invece c'è questo aspetto che noi vorremmo portare un po', che comunque ognuno può fare la sua parte. Quello che facciamo noi è di prenderci cura, di essere custodi di un piccolo pezzettino di terra, perché insomma si parla di noi abbiamo circa 10 ettari, non è tantissimo, e questo secondo me è un messaggio importante, che ognuno comunque intanto deve prendere consapevolezza di come appunto avviene l'agricoltura, come avviene l'allevamento, per quello che ognuno di noi è anche ben felice che le persone vengano a vedere quello che noi facciamo e come lo facciamo. E poi non risolveremo noi, cioè su questo siamo abbastanza consapevoli. Però come siamo parte del sistema e quindi anche del problema, possiamo essere parte della soluzione. L'idea, diciamo un po' quasi utopica, sarebbe quella che quando noi non ci saremo più e quella casa ritornerà alla natura, gli elementi che verranno immessi sono il legno, la paglia, il ferro, il vetro, però che poi la natura col tempo riesce a rigenerare, insomma a trasformare. Dobbiamo riapproparci, secondo me, della facoltà di fare delle scelte, ma piccole.
In Italia i giovani agricoltori stanno contribuendo attivamente al miglioramento del settore agricolo e di conseguenza influenzando positivamente la qualità della vita del nostro paese. In questo programma raccontiamo le loro storie, oltre alle sfide che affrontano nel plasmare l'agricoltura del futuro, seguendo i principi chiave della politica agricola comunitaria.
Scopriremo come questi giovani stanno mettendo in pratica le direttive europee per un'agricoltura più sostenibile, efficiente ed equa. Sarà un'opportunità per ispirare e informare il pubblico sul ruolo cruciale dell'agricoltura nel nostro paese e nell'Unione Europea. Siamo Chiara
e Veronica
e vi vogliamo raccontare dell'obiettivo della politica agricola comunitaria legato al tema del cambiamento climatico.
Siamo in territorio veneto per conoscere le realtà agricole e vinicole come Trettner, Ferraretta Bianca, Scuola Praticante e Terre di Pietra. Queste aziende si occupano di contrastare il cambiamento climatico attraverso la permacultura, l'allevamento, le coltivazioni biologiche e altre tecniche e strategie che cercano di migliorare ogni giorno.
Abbiamo ascoltato le loro storie, immedesimandoci e immergendoci in ciò che fanno quotidianamente. Con loro abbiamo capito quanto sia importante usare l'agricoltura in modo consapevole al fine di frenare l'avanzamento dei cambiamenti climatici. I nostri protagonisti sono Matteo Caloi, Giulia Signorini e Giulia Zanetti, che abbiamo sentito in apertura.
AgriNet for Education.
Il primo passo che ognuno di noi può fare verso la lotta contro il cambiamento climatico è cercare la consapevolezza anche dei fenomeni più piccoli che ci circondano. Vi raccontiamo la storia di Matteo Caloi, che a 20 anni è titolare dell'azienda agricola consapevole Trettner. Diplomato all'Istituto Tecnico Agrario Stefani Bentegodi di Buttapietra, si sta specializzando sull'agricoltura biologica e biodinamica. La sua azienda agricola si trova a Sant'Andrea di Badia Calavena, ai piedi del bellissimo parco regionale della Lessinia, è meno di un'ora di Verona.
Facciamo un tipo di agricoltura che possiamo chiamare rigenerativa, anche se viene abbastanza abusata come parola, però prima di tutto andiamo a aumentare il più possibile la fertilità del suolo, cerchiamo di aumentare la complessità della zona in cui, del territorio in cui siamo, aumentare il più possibile la complessità dell'azienda e di conseguenza le piante che cresceranno in questo suolo daranno dei prodotti densamente nutrienti che andranno ad alimentare, insomma, le famiglie a cui consegniamo. Per cui siamo consapevoli del prodotto che consegniamo, che è un prodotto densamente nutriente che va a nutrire le famiglie a cui consegniamo. e siamo consapevoli del lavoro che stiamo facendo, del lavoro di rigenerazione, di aumento della fertilità e di aumento della complessità del nostro territorio.
L'impegno che Matteo mette in atto è quindi un impegno che parte dal basso, dalle radici primordiali che tengono in piedi questa missione.
Io ho cominciato ad appassionarmi al mondo dell'agricoltura anche grazie a mio papà, che mi accompagnava a vari convegni in Toscana sulle vecchie varietà di frumento, popolazioni evolutive. Le vecchie varietà sono molto più resistenti rispetto alle varietà moderne, hanno più capacità di adattarsi al cambiamento, di adattarsi agli eventi atmosferici, hanno la capacità di reagire proprio. Ognuno di noi può contribuire a salvare questo patrimonio, quindi questi semi, queste vecchie varietà che stanno scomparendo, acquistando direttamente dai produttori locali. Posso fare un esempio. Io in questi anni ho recuperato un sacco di varietà di fagioli che con calma sto cominciando ad aumentare il quantitativo. Sono partito da 10 semi e negli anni sono arrivato a chili. Di queste varietà alcune ho cominciato a venderne. Le persone che acquistano le mie varietà per mangiare vanno ad aiutarmi a conservare queste varietà, oltre che a mangiare un cibo diverso, dimenticato, con i sapori dimenticati, sapori di un tempo.
Quindi, in aziende agricole come Trettner, l'attenzione al passato è il miglior modo per pensare al futuro ed agire in maniera innovativa. Per prendersi cura del clima si parte dal basso. Ma come facciamo a passare da una cultura che guarda al passato ad una cultura che è attenta al futuro?
L'obiettivo è quello di diffondere un po' questo sistema di coltivare. L'obiettivo poi è anche quello di attirare persone che si aggiungono al progetto, perché più siamo, più riusciamo a lavorare, più riusciamo a aumentare proprio la complessità. E, per cui l'obiettivo è quello di creare una comunità alla fine, una comunità che vada a stanziarsi sul territorio e che vada a gestire quella produzione del territorio. Credo che debbano nascere tante aziende agricole piccoline che si occupano, come una volta, della gestione del territorio.
L'ONU ha stabilito 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile, partire proprio dai valori, dall'impegno quotidiano e dalle intenzioni che ognuno di noi può maturare nel suo piccolo. È probabilmente il modo più efficace per realizzarli. Il 12° obiettivo dell'Agenda 2030 infatti recita: consumo e produzione responsabili. Matteo in proposito ci spiega perché l'agricoltura intensiva e le dinamiche industriali, oltre che ad essere dannose per l'uomo e l'ambiente, hanno futuro breve.
Io credo non si possa andare avanti per molto tempo a coltivare in questo modo, perché ci sono terreni nella pianura padana che hanno raggiunto livelli di sostanza organica inferiore all'1%, per cui sono considerati deserti. Questo tipo di agricoltura considera il suolo semplicemente come substrato dove si va a portare fertilizzante e chimica, ma non è questo il modo per coltivare, perché se non si rispetta l'equilibrio naturale che è presente, sicuramente si andranno a sviluppare dei patogeni che creeranno problemi. Quindi la soluzione non è c'è il patogeno, si interviene con la chimica. La soluzione è semplicemente rispettare l'equilibrio e aumentare la complessità, aumentare la fertilità. È un po' un cane che si morde la coda il tipo di agricoltura che c'è adesso.
Come contrastare questo tipo di fenomeni? Trettner ha deciso di aumentare la fertilità e la complessità attraverso l'utilizzo di animali, ortaggi, alberi, al fine di portare biodiversità. Matteo sottolinea che il punto di forza è proprio la complessità e la varietà delle specie animali e vegetali.
Proprio da qui ci spostiamo in un'altra azienda agricola, pochi chilometri più a sud, dove svolge lavoro Giulia Signorini di Ferraretta Bianca. Anche la sua, come quella di Matteo Caloi, sfrutta queste potenzialità, quelle del terreno e degli animali, per avvicinarsi a degli standard molto alti di biodinamicità e biologico, nonché di benessere ambientale e personale.
Io sono Giulia Signorini e sono una dei soci fondatori della Ferraretta Bianca, che è un progetto agricolo, ma non solo agricolo, che si trova sulle colline di Verona Est a Tregnago.
Giulia ci spiega come usano nella sua azienda il sistema agro-silvo-pastorale per affrontare il cambiamento climatico. si basano su tre aspetti: agricoltura e coltivazione, allevamento e silvo.
Questi settori non sono indipendenti tra di loro, ma tutta l'azienda, diciamo, integra queste tre funzioni nel suo interno e interagiscono tra di loro. Questo vuol dire, per esempio, che non è che facciamo pascolare, non le facciamo pascolare direttamente nel bosco, ma trasformiamo il pascolo in un sistema misto. Cerchiamo di integrare ancora di più questo aspetto creando delle linee, che si chiamano appunto linee forestali, all'interno del pascolo, che vengono poi piantumate con alberi, arbusti e piante erbacee, che ci permettono quindi di soddisfare più funzioni.
Le altre funzioni sono quelle di avere altre zone di coltivazione per poter coltivare gli ortaggi. Allo stesso tempo, gli alberi creano ombre, barriere per gli animali e con le foglie creano un'alimentazione arborea per le pecore. Tutti questi approcci mirano a minimizzare l'impiego di sistemi artificiali, contribuendo così a mitigare l'impatto sul cambiamento climatico.
La permacultura è entrata parecchi anni fa, diciamo, come concetto e come volontà di adottarlo come metodo di progettazione, perché la permacultura non è un sistema agronomico, ma è proprio una progettazione, una forma mentis che ti consente di affrontare un territorio da un punto di vista globale. Un'agricoltura biologica, biodinamica, assolutamente naturale, la cura del territorio, ma anche un'equa ridistribuzione poi delle risorse.
Giulia ci racconta un aneddoto accaduto durante la ricerca di vecchi sentieri, spiegando che l'approccio principale è quello dell'osservazione del territorio. Il cambiamento climatico mette in ombra alcuni aspetti della nostra vita passata. È nostro dovere riuscire a riesumarli, per esempio riscoprendo un antico sentiero.
Quindi questa idea del cercare i nuovi vecchi sentieri che sono segnati ancora sulle mappe, però di fatto sono stati inglobati dal bosco, ovviamente adesso con le strade asfaltate non c'è più la necessità di raggiungere per la via più breve un posto o l'altro, che era invece tipico, insomma, di un'economia di sussistenza.
L'ultimo punto che Giulia tocca è quello delle piante spontanee che la stessa natura fa crescere e che spesso sono considerate infestanti, mentre loro le utilizzano per creare percorsi formativi, workshop e passeggiate per riconoscerle e sfruttarle al meglio. Infatti, nel loro agriturismo propongono piatti a base di erbe spontanee.
Uno degli elementi importanti di un sistema agro-silvopastorale è proprio la parte di selvatico, cioè quindi quello che diciamo la natura, indipendentemente dal nostro intervento, ci propone, ci dona. Per noi invece valorizzazione delle erbe spontanee è proprio cambiare un pochino la modalità di intervenire e di proprio percepire questo tipo di piante.
Nell'azienda, oltre a Giulia, ci sono anche studiosi che aiutano a dare una mano nelle sperimentazioni. Una persona tra queste è proprio sua figlia, che studia ingegneria ambientale. Infatti, stanno sperimentando insieme una soluzione per combattere il cambiamento climatico che porterà i suoi frutti nel tempo.
Quelle linee, le linee forestali che noi stiamo inserendo all'interno del pascolo, sono anche importanti per un altro aspetto, che è quello proprio della captazione dell'acqua. Creiamo queste linee che comprendono anche a monte un fossato, e questo ci consente di raccogliere l'acqua, di fermare l'acqua quando arriva e di farla penetrare pian piano nel sottosuolo.
AgriMet for Education.
Con Giulia Signorini abbiamo conosciuto l'applicazione della permacultura all'interno di un'azienda agricola vera e propria. La nostra prossima e ultima ospite invece ha fatto della permacultura la sua passione e poi la sua professione. Ci racconterà come essa ha cambiato il suo modo di pensare l'agricoltura e come ora vuole tramandare ciò che le ha trasmesso attraverso il suo progetto Scuola Praticante.
Io sono Giulia Zanetti e vivo a Verona da circa 15 anni, sono originaria di Bologna. Lì ho studiato economia e marketing e comunicazione, però da subito mi sono avvicinata, diciamo, al mondo delle piccole produzioni agricole. Ho lavorato nel commercio ecosolidale. Da qualche anno ho incontrato la permacultura, che è un po' tema che vi vorrei portare oggi, che mi ha permesso di collegare tantissime mie competenze, quindi dal punto di vista sempre della comunicazione, della divulgazione, della formazione, a dei contenuti che invece vanno, cioè che anche vanno nella direzione della salvaguardia della biodiversità, piuttosto che la costruzione di relazioni sane, di cura della terra.
Dopo anni passati in città, in mezzo a grattacieli e semafori, Giulia si è resa conto che il suo cuore batteva più forte per la terra, per i campi e per gli animali. Ha preso una decisione coraggiosa e ha iniziato a coltivare la sua piccola porzione di terra, seguendo i principi dell'agricoltura sostenibile e biologica e i principi della permacultura.
Che diciamo che è un po' l'arte di progettare sistemi umani sostenibili, prendendo come esempio modello la natura. E poi negli anni ovviamente si è evoluta questa, diciamo, filosofia di vita, si è evoluta ed è stata applicata ai vari contesti, quindi possiamo chiamarla ecologia applicata. Ma quello su cui mi vorrei concentrare è che questi principi e queste etiche partono da un'anima che è la grande R, la chiamiamo, la responsabilità. Cioè noi dobbiamo partire da noi, dalle nostre scelte, da quello che possiamo fare nel nostro piccolo. Quindi la permacultura ci dà quegli strumenti pratici, dei metodi che tutti possiamo imparare. La cosa bella del mondo della permacultura è che ho incontrato persone che facevano tutt'altro nella vita, quindi persone che magari per 30-40 anni hanno fatto gli avvocati, hanno lavorato in città e non avevano minimamente idea di cosa fosse piantare una carota, e che improvvisamente, o meno improvvisamente, si sono accorte che sono le proprie scelte nel quotidiano ad avvicinarci a queste tematiche.
Piantare una pianta di basilico sul davanzale è qualcosa di incredibile, ti connette alla natura. Vedere nascere un seme, per quanto banale sia, è un'emozione, dice Giulia. Vedere le prime piantine ti muove qualcosa dentro, ti riconnette alla natura, basta veramente poco.
E quello è più lo scopo, non è tanto mangiarselo, che effettivamente ci sono alcune zone in cui è più consigliabile andare dal contadino o dalle realtà, dai progetti che vivono in montagna o in situazioni dove magari l'aria è effettivamente più buona. Però semplicemente fare quel gesto ti connette a qualcosa che ormai abbiamo dimenticato.
Siamo abituati a sentire storie di giovani che lasciano la campagna per la città. Ma cosa succede quando qualcuno fa il percorso opposto? Qual è stata la sua ispirazione per lasciare la città e dedicarsi all'agricoltura per aiutare a combattere il cambiamento climatico?
Quindi io per esempio adesso lavoro in questa azienda agricola che si chiama Terre di Pietra. È un'azienda vitivinicola che fa vino naturale, quindi vini che vengono prodotti senza l'utilizzo di chimica né in campagna e neanche in cantina, fermentazioni spontanee, quindi con una certa attenzione e filosofia alla produzione, in questo caso del vino. Io sostengo che se si cambia la produzione del vino a Verona si cambia l'agricoltura, quindi l'impatto dell'agricoltura sui cambiamenti climatici avrà veramente una, diciamo, ci sarà veramente un cambiamento di filosofia, di paradigma. E in questa piccola realtà, per esempio, stiamo iniziando ad applicare i principi della permacultura, quindi abbiamo iniziato a fare un corso in modo di permacultura, in modo che noi che ci lavoriamo dentro e le persone che arrivano per imparare questi principi, già così creiamo una piccola rete e un linguaggio comune. E soprattutto in questa realtà stiamo divulgando, facendo tantissima formazione e divulgazione di questi principi attraverso il mercato contadino, che è questo mercato che si chiama Altri Tempi, dove appunto ci sono anche Giulia e Matteo e tantissime altre realtà del territorio, dove le persone non solo vengono a comprare, ma vengono a conoscere cosa c'è dietro i prodotti, a vedere l'azienda anche di Terre di Pietra, come ci stiamo muovendo per andare andare verso una direzione di sostenibilità vera.
Dato che vi trovate nella pianura padana, una delle zone più inquinate d'Italia, come vi relazionate in merito al cambiamento climatico? Cosa pensate che dovremmo fare per migliorare il nostro stile di vita e di produzione e trasmetterlo anche a qualcun altro?
Ma allora, noi sicuramente siamo in una zona, sia noi che anche la Giulia, dove magari l'inquinamento è un po' bloccato dall'aria che scende dal Carega e da tutti i boschi boschi che ci sono lì dintorni. Sicuramente chi si trova nella pianura è immerso completamente nella cappa di smog e è molto difficile coprirsi completamente da questo. Sicuramente implementare il sistema con alberi, con sistemi boschivi aiuta molto perché protegge il mare dall'esterno. Quindi racchiudersi all'interno come una bolla, utilizzando gli alberi e difendendosi un po' dall'esterno. Ovvio che lo smog scende anche dall'alto, per cui è difficile, insomma, proteggersi completamente. Però aumentando la fertilità del suolo, è sempre questo discorso, aumentando la fertilità del suolo, magari molti elementi, metalli pesanti vengono in qualche modo bloccati dalla sostanza organica. L'implemento di funghi nel suolo, anche quello aiuta a digerire quei metalli pesanti che vengono, insomma, depositati. Dopo è una domanda molto difficile da rispondere perché, cioè, bisognerebbe andare proprio a capo del problema, perché non lo fai difendendosi semplicemente. Purtroppo si crede che il problema sia l'agricoltura. In realtà sì, è anche l'agricoltura, perché continuo sfruttamento del suolo porta sicuramente a disperdere carbonio, aumentare la CO2 ed a inquinare. Dicono che il problema sia gli animali, il problema non sono gli animali, il problema è l'intensità degli animali, perché se gli animali fossero utilizzati in un certo modo, utilizzati estensivamente, portano solo che a rigenerare il suolo. Per cui è l'utilizzo che si fa di certe cose che porta a problematiche. Se noi sfruttiamo al meglio gli animali, porta solo che a rigenerare. Invece li utilizziamo nel modo sbagliato, perché li utilizziamo messi dentro nelle stalle, fermi lì, non vanno mai sul terreno, dovrebbero pascolare sul suolo. Questo che non viene fatto. Se si cominciasse a fare questo, sicuramente si comincia a invertire un po' la rotta.
Su AgriNet for Education abbiamo parlato di aziende agricole e vitivinicole, di agricoltura biologica e biodinamica, di valori come la consapevolezza del cambiamento climatico, ma anche delle piccole azioni quotidiane, come quella di piantare un seme.
Matteo Caloi, Giulia Signorini e Giulia Zanetti ci hanno trasmesso le loro esperienze, non solo professionali, ma di vita. Proprio qui sta la loro spinta nel proseguire i loro progetti, per realizzare appunto quegli ideali di comunità, prossimità, amore per la terra, sensibilità e equilibrio ambientale.
Questa puntata è stata curata da Chiara Locà, Veronica Iandolo e Aurora Anastasio, di Fuori Aula Network, la web radio dell'Università di Verona.
AgriNet for Education, storie di sostenibilità.
A cura di Radio Icaro e Raduni, associazione operatori radiofonici universitari.